Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Conservatorio di Cagliari, presentazione di Jazzometrix, ultimo disco e nonché primo dei fratelli Angiolini, musicisti cagliaritani. Sono molto felice di esserci oggi e di lavorare insieme ad Andrea e Alessandro, perché li ho conosciuti un bel po' di anni fa in un locale che a Cagliari adesso non lavora più, ma che al tempo era un po' il tempietto del jazz cagliaritano, era il canone inverso. Ci siamo conosciuti proprio una sera nella quale poi ho aspettato che terminasse il concerto e abbiamo avuto modo di appunto approfondire poi il loro percorso. Sono molto felice di essere qui oggi e di avere tra le mani il loro ultimo lavoro discografico, che racconta quelli che sono stati anni di studio, di sacrifici, di approfondimento, ma insomma avremo modo appunto di approfondirlo proprio durante questa presentazione. Chiamo i musicisti a sedersi a fianco a me, Andrea e Alessandro Angiolini. Oggi abbiamo tanti ospiti, vorrei coinvolgerli tutti, qualora non bastassero le sedie qualcuna magari riusciamo a prenderla anche dalla platea. Stefano Fratta, che è arrivato poco fa, perché questa è una zona povera di parcheggio, quindi bisogna anche capire un attimo gli eventuali ritardi. Claudio Loi. E poi abbiamo i musicisti Matteo Marocchio e Roberto Bugoni, ci terrei ad avere anche loro accanto a noi, mi sa che le sedie bastano, quindi non c'è bisogno di integrarne nessuna. Ci sistemiamo nel frattempo. Insomma, vi racconto che questo è un disco che esce per la Clair de Lune, un'etichetta cagliaritana che insomma ha già dato la possibilità a tanti altri progetti appunto di poter uscire sotto le sue vesti, ed è un disco prodotto in qualche modo registrato nello Star Music Studio di Michele Palmas, quindi si avvale anche delle grandi competenze tecniche di Michele Palmas, che ha curato in particolare tutto l'aspetto inerente alle registrazioni, le calibrazioni, insomma andiamo a parlare più un linguaggio che oggi ci accomuna, quindi cerchiamo anche di parlare semplici, di non entrare troppo nei dettagli tecnici, perché magari poi diventiamo un po' noiosi. Partecipano a questo progetto, come ho detto, si sono seduti accanto a noi una sezione ritmica che insomma accompagna tanti progetti cagliaritani. Parlo di Roberto Migoni, maestri Roberto Migoni e Matteo Marongiu, insomma instancabili, infaticabili, loro ci sono sempre. Poi guardate che bel sorriso e questo sì, un applauso. Questo tengo a sottolinearlo, perché appunto quando ci sono queste caratteristiche all'interno di un gruppo musicale, quando si sorride, si ride, ci si diverte suonando, poi il risultato è appunto un disco come quello di Andrea e Alessandro Angiolini. Tra poco daremo anche spazio sulla mia sinistra ai dottori che stanno visitando il disco in questo momento, siamo alle ecografie. Però vorrei innanzitutto che fossero i diretti protagonisti di questo progetto a raccontare l'idea del disco, che è insomma un disco che riassume, come abbiamo detto, il loro percorso di studio. Loro, tra l'altro, è molto bello il fatto che siamo proprio qui al Conservatorio di Cagliari, nell'Aula Porrino, a presentare questo progetto, perché loro in questo conservatorio hanno studiato e si sono diplomati in musica jazz. Quindi iniziamo con Andrea, iniziamo in ordine di grandezza, ok? Non di altezza.
Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti. Questo disco era da parecchi anni che avevamo in mente di produrre, era sempre nell'aria, perché questa è una raccolta di brani che abbiamo nel cassetto dalla metà degli anni 90, i primi brani intorno al 94, ma già quella primissima formazione che avevamo, che si chiamava Almost Through Quartet, poi diventato Quintet. Avevamo una sala prove in castello e suonavamo parecchio in quel periodo, e c'era stata proprio tutto il periodo di formazione nel quale appunto si ascoltava tantissima musica, e quindi in queste composizioni c'è tantissima influenza degli ascolti che facevamo e che facciamo tuttora. Parliamo appunto del 94, 97, 98, insomma, ci sono tutta una serie di annate. Chiaramente questo primo lavoro che abbiamo fatto, volevamo raccogliere e racchiudere tutti questi brani che avevamo appunto nel cassetto. E naturalmente ognuno di questi brani racconta un'esperienza, una storia. Alcuni sono dei brani molto recenti, alcuni semplicemente sono dei brani che servivano a chiudere un discorso anche di raccolta discografica. Però poi magari possiamo parlare nel dettaglio anche poco profondamente dopo, perché alcuni di questi brani hanno una vera e propria storia, altri invece sono stati costruiti. La caratteristica di questo disco è che ha tante facce, questa. C'è un valzer, c'è un tango dedicato a Astor Piazzolla, c'è del jazz moderno che ricorda un po' Corea, c'è un samba che ricorda degli ascolti di Michel Camille o Petrucciani, insomma ci sono tantissimi volti. Praticamente proprio la somma delle nostre esperienze musicali è un po' racchiusa in questo disco.
Lo facevamo?
Sì, continua Alessandro.
No, con tre volte alla settimana facevamo una sorta di tra jazz e fusion, cioè due, siccome praticamente il bassista, che era Massimo Spano al tempo, aveva chiaramente, oltre a essersi comprato il contrabbasso, lui diceva: ma io sono nato con la fusion, perché non dividiamo le due parti, allora facciamo uno spettacolo, nel senso la serata facciamo la serata jazz e la serata fusion, e quindi dividevamo le due cose. Quindi queste influenze di questi pezzi alla fine sono tutti gli arrangiamenti che abbiamo fatto, giusto dicendo, bene,
nei primi anni 90,
quindi ci ho parlato del, sì, diciamo, abbiamo iniziato a lavorare con loro dal 90, dal 90, con la canzone famosa del Castel via Sant'Anna.
Non dire troppo, poi svegliamo l'età di...
ormai tanto lo sa, dove se non è che si piace al ragazzino, siamo ragazzi ormai, che la fioma è andata via, però per motivi anche economici. E quindi niente, quindi questa raccolta è stata fatta anche da tutti queste influenze fusion e jazz, quindi assieme, come ha detto lui, vari ascolti, vari dischi, concerti visti, quindi gli arrangiamenti che poi sono stati cambiati, che prima era fusion, quintetto con pianoforte, sax, batteria e contrabbasso e chitarra, tastiere, quindi influenze anche di altri musicisti che abbiamo portato a Cagliari nei primi anni 90, anzi fine anni 80, vi ho fatto 89 con Cesi Sardegna, che ci ha dato l'opportunità di andare a vedere i concerti, i grandissimi concerti di jazz dei vecchi artisti, dei vecchi musicisti, come Gillespie, Corea, infatti anche questa cosa fatta in terza fila, noi eravamo in quinta fila, esatto. Lo vedo sempre, eravamo un po' più giovani, però mi ricordo esatto. Questo aspetto, faceva le foto, mi ricordo. E quindi niente, questa è una raccolta di queste idee che siamo che abbiamo raccolto in questi anni. Non so se... vogliamo aggiungere? No.
Sì, possiamo in realtà continuare, sono racconti molto interessanti, mi avete fatto ricordare che in quegli anni giocavo con l'Lego e quindi non ero ancora consapevole, quantomeno. È interessante anche la scelta che avete fatto in merito alla formazione, quindi in merito al completamento di questo quartetto, con appunto Matteo Maroni, che abbiamo detto, e Roberto Migoni, che dovete notare, un batterista, mentre io parlo, continua a tamburellarsi le mani. Quindi lui comunque tiene il tempo di default. Queste sono piccole cose che vanno notate, però è interessante. Non parlerai subito, quindi
manie.
Matteo, ci racconti. Iniziamo con Matteo Marongiu, che ci racconta appunto questa sua esperienza. Si tratta di musicisti che hanno, scusate se non lo spazio, però si tratta comunque di musicisti che hanno modo di frequentare diversi progetti, quindi hanno modo di, insomma, a lavorare con tantissimi musicisti, e questo non fa altro che migliorare la loro capacità poi di relazione, quindi di interplay sul palco, conoscendo e affrontando di questi progetti. Con Matteo ci siamo visti ieri notte al premio Andrea Parodi, suonava con un altro progetto che è quello di Paolo Carlo, si chiamano Ramameri. Appunto in questi giorni abbiamo avuto modo proprio di chiacchierare proprio in merito a questo aspetto della vita di un musicista, in questo caso la vita di un contrabbassista. Raccontaci invece cosa significa per te lavorare con Andrea Alessandro Angiolini e in che maniera ti sei inserito in questo progetto.
Intanto la vita del contrabbassista è brutta, terrificante. Tante formazioni, poi siamo un po'. Allora, io negli anni 90 diventavo fratello, però, io come te, però in effetti già conoscevo Sandro. Perché? Perché mia madre andava da Sciarra, lì vicino, e c'era un pazzo che suonava. Era lui, cioè l'ho scoperto dopo, c'era un pazzo che suonava nella stanza. Sax, ho scoperto dopo anni, una volta che ero qui in conservatorio, che si trattava di Sandro Angiolini. Quindi da un certo punto di vista ero connesso già con Sandro da tanti anni. In realtà la collaborazione con Andrea e con Sandro è un po' più recente, una collaborazione più attiva, perché si tratta appunto del periodo in cui eravamo più o meno tutti qua in conservatorio, quindi mi ricordo di aver iniziato a fare qualche serata con Sandro e con Andrea, però riguardo ai brani originali, io questo ricordo che la prima volta che abbiamo suonato uno, eravamo in trio in quel locale che è durato tipo un giorno, non sto scherzando, in via Biasi. Ecco, sì, è un locale, non c'erano niente fatti, erano lì. Il golfo mistico. Abbiamo fatto una bellissima serata di standards, è un brano originale di Solo nella Hall, se ne sono, potrebbe essere una delle ballad che c'è nel disco. Ed è stato il primo brano che ho sentito di Andrea Alessandro. È molto carino, insomma, era venuto anche abbastanza bene. E avevo chiesto ad Andrea, ma voi componete? Perché era una cosa che non sapevo. Io avevo sempre suonato standard, e Andrea mi aveva detto sì, che avevano tantissimi brani nel cassetto, un cassetto enorme a quanto pare, e quindi poi continuando a suonare negli anni è stato abbastanza naturale passare dalle serate all'incisione del disco, un'incisione del disco che è stata sì naturale però non semplicissima, perché comunque sia è un disco che affronta anche diversi generi jazzistici, e quindi per una sezione ritmica, vabbè, noi ci conosciamo da anni, siamo una sezione con un certo peso, ma proprio peso sì, sempre di più, è impegnativo perché ovviamente bisogna suonare e trovare il modo di accompagnare comunque sia una formazione che già esiste da anni, quindi che ha già un suo sound, trovare il modo di integrarsi senza stravolgere quello che è il sound naturale. Basta.
Sì, Roberto, sei tranquillo, ci puoi raccontare.
Interrompo il mio tamburellare per qualche istante. Grazie di essere qui, buongiorno a tutti. Che dire di questa collaborazione qui con gli Angiolini Bros? Ecco, io li ho conosciuti qui quando ero studente di percussioni classiche con il compianto maestro Pellegrini, che vorrei ricordare, mentre loro invece intraprendevano gli studi di jazz. Pian piano ci siamo accostati sempre più, insomma, ci hanno coinvolto dapprima un po' in sordina, insomma, ho avuto modo di osservarli con attenzione, prima da lontano, poi sempre da vicino. Abbiamo fatto un po' sì, da antropologia applicata al jazz. Pian piano, dopo le prime esperienze, io lo conosco forse da qualche anno in meno di Matteo, che è tormentato dai primi anni 90 dal sax tenore del maestro Sandro. Quindi insomma abbiamo iniziato da prima con qualche progetto appunto di standard. standard ci hanno coinvolto in queste situazioni, insomma, per affinare meglio la conoscenza. E poi quando ci hanno proposto insieme questo progetto originale, io sono stato ben felice di poter collaborare, anche perché è un'esperienza comunque che è stata formativa, continua ad essere interessante lavorare con loro, anche proprio per l'approccio, come già abbiamo detto più volte, abbastanza eclettico, no? Quindi questa mescolanza di generi, di sottogeneri del jazz, che quindi insomma dà modo di poter affrontare un discorso musicale sempre variegato, insomma, di non annoiarsi mai, di non fossilizzarsi mai su alcuni stilemi, su alcuni generi, insomma, che pian piano vengono a noia. Quindi, insomma, ci sono brani di diverso stile che abbiamo appunto dovuto trovare il modo di arrangiare insieme, di dargli un carattere e di suonare insieme. Insomma, è stata personalmente una bella esperienza che spero, insomma, dia i suoi frutti anche in futuro. Da adesso ora c'è questo disco finalmente tanto tribolato, però ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo registrato nel febbraio di quest'anno e poi è stato pubblicato in Italia nell'estate, e quindi ora speriamo di poterlo promuovere, di dargli anche occasione nelle prossime settimane e mesi di fare un concerto di presentazione come si deve dopo questa conferenza sicuramente utile e interessante. Viva gli Andrew Lee Bros!
Questo l'aspetto, il punto di vista dei musicisti. Adesso ci spostiamo verso un altro punto di vista, verso altri punti di vista. C'è Stefano Fratta che mi guarda male, che nel frattempo esamina le carte. Vorrei però passare la parola a Claudio Do, il compagno di tante presentazioni, insomma, anche Stefano, che in realtà vorrei ci descrivesse un po' il momento fortunato che sta vivendo la scena sarda, la scena musicale sarda. Saluto Samson Lai che è venuto qui a presenziare appunto a questa conferenza, anche lui ha modo di ogni giorno confrontarsi concretamente con quello che accade e conoscere tanti progetti nuovi e interessanti. In Sardegna c'è un bel fermento, questo è costituito sicuramente dall'ampliamento diciamo dell'aspetto formativo, quindi del filone legato appunto alla formazione. Ci sono i conservatori che ormai si sono diramati, vanno verso altre direzioni, musica elettronica, musica contemporanea, musica jazz, appunto abbiamo qui dei diretti protagonisti. Appunto sono tante le produzioni discografiche, sono tante le occasioni all'interno delle quali è possibile poi proporre i propri progetti. Parlo dei locali che sono fioriti a Cagliari, ma parlo anche delle tante rassegne. Cagliari è una città con una grandissima offerta, tutti i giorni possiamo trovare qualcosa, nei teatri ci sono tanti festival, quindi abbiamo modo comunque di continuare a conoscere tante nuove proposte. Claudio, ti incontro spessissimo, quindi vedo che tu hai modo di verificare, quindi di toccare con mano quello che sta accadendo. Vorrei che ci raccontassi prima di tutto brevemente poi questo fermento, sì, in merito a questo fermento, e poi due parole proprio in merito alla scelta, al progetto dei Fratelli Angelini.
Sì, grazie innanzitutto per avermi invitato qui a parlare di questo lavoro. Io non conosco gli Angelini di persona, è stato anche un piacere stamattina avere la possibilità di farlo, li ho visti tantissime volte.
Interrompo un attimo, perché quando ho invitato Claudio, questo insomma un piccolo crastulo ma interessante, quando ho invitato Claudio all'inizio della scorsa settimana, gli ho detto: vuoi partecipare alla presentazione del nuovo disco, nonché primo, è sempre bello dire questo, io lo dico, dei Fratelli Angiolini, ci farebbe piacere se tu potessi presenziare, potessi esserci. Ma sai che ho appena acquistato questo disco? Quindi lui è andato ad Alta Fedeltà, la roba ha comprato, il destino ogni volta ci regala veramente delle belle cose. Prego.
Sì, infatti mi sento uno dei pochi scemi che spende un sacco di soldi a comprare musica. Sì, approfitto anche per ricordare che a Cagliari è uno dei pochi punti dove si può fare musica, Alta Fedeltà hanno anche il disco di Angiolini Bros.
Grazie a
te, Leda, anche perché effettivamente è uno dei pochi punti, un avamposto di cultura che sta resistendo e che credo abbia bisogno di essere comunque stimolato. Tra l'altro, nell'occasione, quando ho comprato il disco di Angiolino, mi sono portato a casa altri tre dischi di produzione locale. Questo a testimoniare che in Sardegna sta succedendo veramente un sacco di roba. Anche se non si sente molto parlare di queste cose qui, chi frequenta questo mondo, chi lo vive tutti i giorni, scopre sempre qualcosa di nuovo. In questi giorni è uscito il disco di Zoe Pia, una giovane clarinettista di Mogro che sta facendo ottime cose su al Conservatorio di Rovigo, è uscito un disco di cui stanno parlando tutti molto bene, è già lanciata a livello nazionale e questo ci fa molto piacere perché è una ragazza giovane, quindi significa che ha un futuro davanti molto molto importante. Poi è uscito ieri il disco dei Musica Ex Machina, un altro gruppo che si occupa di jazz, magari in modo più ruspante, più selvaggio, perché sono un po' fuori dalla scena ufficiale, ma anche loro sono molto bravi. Il disco ieri è stato una bella esperienza, un disco ben suonato, vissuto, fresco. E poi l'altro giorno mi è capitato tra le mani un disco di un certo Marco Boy, contrabbassista sardo che però sta lavorando in Spagna, ha pubblicato questo vinile, me lo sono portato a casa, devo dire che è un'ottima esperienza. Non so nulla di lui, ci sono poche note stampe, però teniamolo d'occhio perché è un ragazzo che sicuramente merita. E poi il disco di Angiolini Brothers, che ho subito infilato nel lettore CD e che subito mi ha dato grandi soddisfazioni. Non parlerò tecnicamente di questo lavoro perché nella confezione del disco è tutto molto ben spiegato e poi diciamoci la verità, parlare di musica è un esercizio abbastanza sciocco, nel senso che possiamo dire un sacco di cose, poi alla fine la sensazione vera le abbiamo solo ascoltando i brani e questo lo potremo fare più tardi perché immagino che gli Angiolini ci offriranno qualcosa. È anche l'occasione per fare complimenti al Conservatorio di Cagliari, una cosa di cui secondo me si parla anche abbastanza poco. Recentemente in un'intervista Stefano Bonanni ha detto parole abbastanza dure nei confronti dei conservatori, secondo lui sono istituzioni che vivono più di gloria passata, che vivono più di consuetudine, di convenzione, ma che raramente danno spazio alle novità. Io non lo so, credo che Stefano Bonanni forse se lo possa permettere perché ha delle doti naturali che possono anche prescindere da frequentare maestri o chissà che. Però mi rendo conto che senza una scuola importante, un luogo dove tu puoi comunque confrontarti, imparare a suonare, a vivere, a confrontarti con gli altri musicisti è importante. Il Conservatorio di Cagliari credo che stia facendo un lavoro eccezionale. Le cose migliori che stanno venendo fuori in Sardegna negli ultimi anni stanno sicuramente uscendo fuori dal Conservatorio. Questo disco non è la dimostrazione, ma la dimostrazione è in tutti i giovani che stanno suonando in questi anni. Ad esempio nel Medio Campidano, che è una zona che io frequento perché sono di Barumi, c'è una nuova schiera di musicisti di SVM, Andrea Sarna, tutta questa gente qui, Montoni, e tutta gente che viene fuori dal Conservatorio di Cagliari, ma viene fuori
Stefano Vacca,
insomma tutti questi ragazzi qui,
ottimo.
È tutta gente che si è formata al Conservatorio di Cagliari, ma non sono figure che noi ci dobbiamo aspettare impacchettate, ferme, la gente che è comunque abituata a confrontarsi col mondo, la gente che è capace a fare improvvisazioni selvagge, così come a leggere uno spartito quando c'è bisogno di leggere uno spartito. Altra grande possibilità che dà il conservatorio è quella comunque di avere la possibilità di confrontarsi con generi e situazioni differenti. A Cagliari abbiamo i corsi di jazz, ma c'è anche i corsi di elettronica. I due ambienti, per quanto mi riguarda, stanno collaborando in modo eccezionale. Questo significa comunque andare al di là delle barriere, buttare giù muri e convenzioni che non ci servono assolutamente a nulla. E quindi volevo approfittare di questo disco anche per capire in che ambito è nata questa cosa qui. Se dovessi inquadrare la musica di Angiolini Brothers, userei un termine, lo uso senza nessun tipo di remora o di problema, che è mainstream. È un termine che spesso fa storcere il naso, perché lo intendiamo come qualcosa di medio, di mediocre, di qualcosa che su cui non si rischia abbastanza. Io non credo che sia così. È un termine che ci indica che i musicisti stanno comunque percorrendo una strada già battuta, che si guardano alle spalle per capire qual è la propria storia, la storia della musica jazz in questo caso, e poi ognuno ha la capacità di modificare queste strutture, di portarle fuori da certi schemi e di farle diventare qualcosa di più. Ecco, io nel lavoro di Angiolini Brothers ho visto proprio questo, la capacità di guardarsi dietro, ma anche la voglia di guardare avanti. Quindi se mainstream in questo caso è qualcosa di eccezionalmente positivo. Se mainstream è un buon piatto di pasta fatto in casa, mi sta bene, piuttosto che un assemblaggio di sapori, di nouvelle cuisine che possono anche lasciarmi un po' indifferente. Non sempre la sperimentazione, non sempre il rischio e l'avanguardia danno risultati eccellenti. tutti e due hanno il diritto di coesistere, di avere il loro punto di vista, di dire le proprie cose, ma non mi va di criminalizzare un mondo rispetto all'altro. Ecco perché in questo caso mainstream è una parola che io accetto nel modo più positivo possibile, e quindi faccio i complimenti agli Angiolini per averlo affrontato in questi termini. Sempre tornando al disco, ho notato due cose fondamentalmente, due sensazioni mi sono rimaste, che è quella di onestà e di serietà. Nel senso che mi sembra un disco fatto da persone oneste, nel senso da gente che non ha voglia di nascondersi dietro nessuna ideologia, dietro nessuna etichetta, dietro nessuna, come dire, facciata avanguardistica o che altro. Gente che fa il proprio lavoro, lo fa bene, fa quello che sa fare e lo fa nel miglior modo possibile. Sono degli onesti artigiani che ci regalano il lavoro di tanti anni di fatica e ce lo danno come loro sanno fare, con semplicità e onestà. Ecco, questi sono i due termini che io ho trovato in questo disco, semplicità e onestà, perché sono cose fatte bene, fatte in casa, con la giusta passione e la giusta cura. Detto questo, credo che passo la parola al mio amico per continuare, grazie.
Un applauso. Applauso.
Lo ringrazio per questo discorso molto interessante che ha aperto diverse strade. Stiamo registrando in questo momento questa presentazione, andrà anche in radio, quindi diventerà un podcast, quindi ci tengo a chiarire un aspetto, perché insomma capita sempre che un podcast venga ascoltato, venga ripassato, eccetera. Stefano Bollani è stato ospite su Unica Radio proprio l'anno scorso, ho avuto modo di incontrarlo e di intervistarlo personalmente. Abbiamo affrontato il discorso di cui tu parlavi, non è esattamente contro i conservatori, ma ha avuto modo proprio sulle nostre frequenze, quindi è un podcast che ritrovate su Unica Radio, dove insomma una chiacchierata nella quale parliamo di questo momento complesso, dove non si capisce bene quali siano poi le effettive strade da percorrere per poi arrivare al mondo del professionismo nella musica. Sono tante le offerte che sono a disposizione degli studenti, insomma sono migliori seminari, sono migliori conservatori, è migliore farsi un percorso proprio. Questo l'abbiamo affrontato anche lo scorso anno durante lo European Jazz Expo a Viola Sardo, fu organizzato proprio un convegno in merito, anche in quell'occasione abbiamo avuto modo di raccontare un po' quello che appunto sta accadendo insieme a Giacomo Serreri, Massimo Palmas e tanti altri, però Stefano Bollani ha detto poi una cosa che credo ci faccia stringere la mano tutti, cioè su questo possiamo essere d'accordo: dipende molto dall'insegnante che si incontra nella vita. Se tu incontri un insegnante, se al conservatorio l'insegnante è in grado di farti amare la materia, è in grado di farti star bene e quindi di farti sentire a tuo agio, non è questione di andare al conservatorio o seguire un seminario o una lezione privata. Lui porta in dote la sua esperienza personale. Quando lui studiava la musica classica al conservatorio di Firenze con Mauro Grossi, perché lui ha fatto un doppio percorso, uno con Luca Flores, che ahimè poi è morto perché ha avuto dei problemi tristi purtroppo all'interno della sua vita. Quando studiava con Mauro Grossi ancora era vietato studiare il jazz nei conservatori, quindi quando si scoprì che poi lui studiava la musica jazz, un po' subì alcune ripercussioni, perché insomma si sosteneva che in qualche modo si perdesse la purezza nello studio. Lui si pone in questo modo nei confronti dei conservatori, ma è stato molto chiaro, non vuole criticarli, ma vuole in qualche modo evidenziare poi quanto sia importante la figura di chi insegna. Quindi chi insegna deve essere capace di far amare quello che insegna, se no è un insegnamento sterile, non arriverà e non riuscirà a produrre poi i frutti appunto sperati e voluti assolutamente dall'allievo. In merito al lavoro artigianale voglio dar conferma, voglio anche raccontare che in questi mesi ho avuto modo di stare accanto ad Andrea e Alessandro Angiolini. Cioè, di artigianalità c'è un po' tutto, perché abbiamo veramente lavorato sull'aspetto grafico, ci siamo confrontati, ci siamo incontrati, e dietro appunto questo progetto c'è una grande passione, c'è la grande volontà di fare le cose al meglio. Questo è testimoniato per esempio all'interno del disco, poi che è lì, ve lo facciamo vedere, quindi qualora lo vogliate appunto è possibile appunto acquistarlo alla fine di questa presentazione. Ci sono delle note di copertina di due grandi musicisti della scena non solo nazionale, ma sono molto importanti anche a livello internazionale. Uno su tutti è Dado Moroni, ma c'è anche Emanuele Cisi, ma Dado Moroni è una grande star anche negli Stati Uniti, quindi è un grande onore il fatto di poter vantare queste note di copertina, insomma di avere questo bello oggetto, perché un disco è anche un bello oggetto da avere, è veramente ben confezionato, il packaging è molto curato e al suo interno ci sono delle note di copertina che riassumono un po' anche i discorsi che oggi stiamo facendo qui all'Aula Porrino del Conservatorio di Cagliari. Abbiamo creato un climax giusto per arrivare al momento Stefano Fra.
Oddio, no, non è un'attesa, ti prego.
Chiedo un applauso per Stefano Fra. Giornalista cagliaritano che ha avuto modo di essere un po' il pioniere sotto il punto di vista radiofonico, è stato uno dei primi credo uno dei primi, perché abbiamo avuto modo, alla Feltrinelli l'anno scorso, quando abbiamo presentato il libro su Billy Sechi, di ascoltare anche un programma radiofonico di Giacomo Serrelli che ospitava Billy Sechi. Quindi siete stati un po' quelli che hanno iniziato a produrre. Ah, ok, non ero io. Credevo di essere un ventriloquo. Sarei andato a farmi una seduta di psicoterapia, sicuramente. Perché sento le voci. Ma il telefono è rimasto qui.
Sì, ho accettato il telefono.
Vabbè, allora dobbiamo farlo sentire.
Ottimo sprazzo.
Non si sente più. Quindi Stefano Fratta, che è appunto conduttore di un programma su Radio Prese, attualmente su Radio X.
Sì, grazie. Allora, innanzitutto, vabbè, ti ringrazio per la stima che mi accordi, decisamente, come dire, imbarazzante per me. Io sono semplicemente uno della fanteria degli appassionati che casualmente si è trovato a fare questa minima cosa che comunque sembra che serva, o sembra che abbia minimo di ascolto, che è una trasmissione radio che va avanti da parecchio, poi altre cose nella carta stampata che già frequentavo per altri versi, eccetera. Adesso aspetta, che al momento è sospesa se non conclusa, ma comunque questo è quello di cui mi interesso. Dal punto di vista radiofonico, ecco, devo dire che questo disco dei Fratelli Angiolini è un disco che si presta a essere passato per radio, e non è una cosa così scontata, nel senso che molti temi hanno quel tanto di accattivante che si prestano a un ascolto anche mentre una persona è impegnata in altro, per esempio non so, nella guida, però diciamo c'è una caratteristica che nella loro musica che appunto si presta a essere interpretata e colta emotivamente in maniera immediata. Questo però non è, secondo me, mi ha preceduto Claudio nel discorso sul mainstream, cioè non è ripetere sempre la strada battuta, ma è al contrario, fa parte di un fiume che come corrente principale ha un suono che è identificato immediatamente come jazz, ed è identificato come jazz per dei motivi specifici che qua si trovano tutti. È un jazz acustico di qualità elevata, decisamente, sono belle le composizioni, sono accattivanti, sono ritmicamente varie, è una bella prova che testimonia del fatto che la scena cagliaritana è in grado di produrre, e di produrre molto, come dicevamo, come si è detto, di produrre molto, ma soprattutto di produrre molto anche in termini di qualità. Questa è una cosa che deve forse maggiormente riconosciuta, secondo me, in generale, sia dal pubblico che comunque c'è, esiste, frequenta i club, frequenta i cicli, i punti di aggregazione, e quindi ormai si è sedimentato, di questo dobbiamo sempre ringraziare chi ha avuto l'idea da decenni fa, e quindi come primo Alberto Rodrigo, e fa lo spazio ancora prima dei grandissimi concerti jazz in Sardegna e così via, per diciamo chi ha sedimentato ormai da decenni un pubblico maturo, competente, che ascolta il jazz moderno con interesse, passione e anche con competenza. questa base di pubblico rende possibile il fatto che questi musicisti abbiano comunque un termine di confronto tra loro e con il pubblico che è continuo, che produce questo innalzamento della qualità. Questa che è testimoniata da questo disco, come giustamente hai detto, che è anche un bel oggetto, è un momento in cui l'oggetto fisico discografico sta passando in qualche modo in desuetudine, sta cominciando a calare la fruizione generale, si sta indirizzando verso altri tipi di piattaforma. Nonostante questo, credo che sia importante che chi arriva anche, come dire, posso dire, c'è il punto di vista anche troppo maturo all'appuntamento discografico, lo faccia, perché ancora adesso un disco, cioè un'uscita che abbia una produzione, una veste grafica, dei commenti, eccetera, è un'altra cosa rispetto a un file disincarnato, totalmente fluido, totalmente liquido, ma vorrei dire, anzi, totalmente gassoso, cioè attraversabile, totalmente trasparente. In un certo senso questo è qualche cosa di più tangibile, qualsiasi disco in questo senso, ma è un documento sonoro fatto per restare, e questa è la cosa fondamentale, cioè che queste operazioni vengono documentate, e poi spetterà appunto anche a chi ha il compito di diffondere questa notizia, la notizia della presenza di queste cose, spetta insomma a chi ha questo compito di dare appunto questa notizia, di veicolare la presenza di questa qualità, di questa musica verso il pubblico anche in generale. Mi dispiace che per motivi, adesso non andiamo a fare una grandissima perché dovremmo veramente ripartire, però nella stampa, nella comunicazione di massa, purtroppo o logicamente esiste il fatto che si fa un giornale per venderlo, si fa una trasmissione delle emittenti televisive perché la gente l'ascolti e si possa vendere la pubblicità e sostentarsi, e per cui è anche logico che una tournée del più non so come dire, comunque di qualsiasi fenomeno passeggero uscito dai talent show faccia più notizia magari di un lavoro che è un'opera d'amore e d'arte, che ha un'incubazione, come abbiamo visto, di molti anni. Eppure, nonostante questo, io dico che tutto sommato è compito e forse è dovere di chi informa spendere quel tanto in più e fare lo sforzo di far capire che in questi dischi, in queste opere, e in questa in particolare, che a me è piaciuto molto, esiste una sostanza che merita di essere presa in considerazione molto più seriamente rispetto appunto alla tournée della Vamos a la Playa del momento attuale, insomma, andiamo a comandare o roba del genere, cioè delle assolute nullità da un punto di vista artistico, musicale, che però hanno un rilievo di notizia, e questo è un fatto. Ecco, dico forse anche chi si incarica di avere questo ruolo di mediazione tra le notizie, le produzioni e il pubblico dovrebbe avere forse un tantino di spinta etica, motivazionale in più per dare spazio a queste, ai risultati di queste fatiche e di questa dedizione. Io avrei finito.
Grazie, sono molto contento.
Prima di dare spazio alla musica, perché il tempo insomma non ci basta, alle 13 dobbiamo abbandonare, ahimè, questa sala, perché ci è stata concessa fino appunto alle 13, mancano 20 minuti, vorrei brevemente che ci raccontassi in conclusione perché la scelta di Dado Moroni ed Emanuele Cisi, e come vi siete messi in contatto con loro, com'è stato poi anche insomma, il rapporto gestito durante appunto, la gestazione di questo album.
Intanto Dado Moroni, perché lui è uno dei pianisti italiani, che è italiano-americano, io direi che è americano, perché lui è praticamente cavalca nel stream in una maniera eccezionale, per cui è un pianista che a me piace tantissimo e che sento vicino.
E anche contrabbassista.
E anche contrabbassista. E anche batterista, meglio non mettersi sotto mano agli strumenti perché è un problema, diventa un problema. Quindi lui ha proprio cavalca questo il mainstream, lui è un grandissimo appassionato di Oscar Peterson, il suo figlio l'ha chiamato, ha avuto un figlio l'anno scorso, l'ha chiamato Oscar, quindi meglio di così. Quindi io lo sento molto vicino come stile, come cioè veramente a livelli altissimi. Infatti direi che è un pianista che duetta con Kenny Barron, che duetta con musicisti americani di altissimo livello, e lui stesso è considerato anche negli Stati Uniti al pari di questi grandissimi maestri. Il contatto con lui e con Emanuele Cisi lo abbiamo avuto ai seminari di Nuovo Jazz, dove ci sono una serie di musicisti di altissimo livello che fanno appunto le masterclass, ogni anno portano dei musicisti del gruppo internazionale, due anni fa c'era Dave Holland, l'anno scorso Gil Goldstein, arrangiatore importantissimo americano, e quest'anno c'era Joe Lovano. Quindi abbiamo modo, seguendo i seminari di Nuovo Jazz, oltre di chiaramente a rimanere in contatto con questi grandissimi musicisti che sono il corredo della masterclass, ma anche avere l'opportunità di conoscere questi grandi artisti internazionali che vengono a raccontarci le loro esperienze. È stato molto interessante il racconto di Dave Holland, che in prima persona ci ha raccontato Beaches Blue con Miles Davis, cioè tutta una serie di esperienze interessantissime. Per cui Emanuele Cisi, sassofonista, Dado Moroni pianista, essendo io pianista e mio fratello sassofonista, è andato proprio a pennello le due. E poi in realtà abbiamo chiesto due righe, così fateci due liner note semplicissime, invece no, per email è arrivata questa, una recensione vera e propria, quindi mi ha stupito. Il CD in realtà doveva essere a due ante, piccolino, poi vista però la grande disponibilità di questi grandissimi artisti, abbiamo giustamente onorato i loro commenti aggiungendo un'anta al CD, cioè quindi si è ingrandito grazie anche ai loro commenti.
Direi che insomma adesso diamo spazio alla musica, grazie per averci sopportati fino a questo punto. Devo dire qualcosa?
Sì, io approfitto ufficialmente ora qua il Fratelli Angiolini, il gruppo, insomma chi vorrà essere presente anche per presentare alla trasmissione di Radio X che conduco, che si chiama Story Moments, nella nostra emittente quanto prima. Grazie.
Grazie Stefano, adesso come ho detto spazio alla musica, godiamoci qualche piccolo assaggio del progetto Jazzometrics degli Angiolini Bros. Thank you.
Thank you.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.